Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, puntata che avviene in una settimana un po' particolare, domani infatti è vigilia e poi Natale e poi torneremo il 27, puntata in cui, lo dico prima che mi iscriviate, ci sarà la, non la poco invidiabile classifica, quella l'abbiamo già fatta venerdì, ma ci sarà l'astrologa, l'appuntamento come ogni anno tra il Serio e il Faceto, nel senso, lo ricorderete. Nasce dopo la crisi Lehman Brothers questo appuntamento, perché allora ci fu un'importante banca d'affari, Goldman Sachs, che detto una previsione di un petrolio $240 al barile, poi scoppiò Lehman Brothers nel 2008 e il petrolio andò fino a $30 al barile. A quel punto in America c'è già l'abitudine di fare scegliere il famoso monkey business a una scimmia, vedere se una scimmia è migliore dei gestori nel fare l'investimento. Ma a quel punto qualche ascoltatore ci disse: beh, se queste sono le previsioni, tanto vale affidarsi all'astrologia, e noi lo prendemmo in parola alternando l'analisi di Grazia Mirti, che aveva scritto un libro, Investire con gli astri, per il Sole 24 Ore, con quella di Giovanni Tamburi, che è uno dei principali private equity, quindi che investe in aziende italiane con la Tamburi Investment Partners quotata in borsa, e quindi alternando l'analisi classica, diciamo, di chi deve investire con l'analisi meno classica e astrologica, anche per alleggerire ogni tanto il tema. In realtà oggi parleremo anche di auto di nuovo, come se non ce ne fossimo occupati abbastanza durante l'anno, ma perché? Perché hanno confermato Honda e Nissan il piano di fusione che porterà alla creazione del terzo gruppo mondiale nel settore delle auto, e una holding in cui potrebbe essere anche inclusa la Mitsubishi Motors, già partecipata da Nissan, per un valore di mercato di $58 miliardi, appunto il terzo gruppo automobilistico al mondo dopo Toyota e Volkswagen come numero di veicoli venduti. E questa sarebbe l'operazione di maggior riassetto nel settore auto da quando furono fuse Fiat Chrysler e PSA, e quindi Peugeot Citroën, creando appunto Stellantis, un'operazione che al tempo valeva $52 miliardi. E sarà anche l'occasione per capire che cosa si sta bollendo in pentola, soprattutto sulle multe, che ancora sono una spada di Damocle e che hanno, diciamo così, portato molte case automobilistiche a fermare la produzione di vetture con motore endotermico e innalzare i listini su questo, andare a riposizionarsi sull'ibrido, abbassare quelli delle BEV per riequilibrare il gap. Il problema è che questo, le multe valgono fino a €16 miliardi, come ha sottolineato l'associazione dei costruttori di automobili europei, che si chiama ACEA. Ora, io non ho ancora capito se vi sarà un ripensamento, una sospensione. Certo che qualche apertura c'è stata, ma non a livello ufficiale. Comunque ne parleremo nel giorno in cui questa mattina il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, ha adottato un decreto da €500 milioni di incentivi alle imprese dell'automotive e di altre filiere produttive. È un decreto che altre filiere produttive di carattere strategiche. Il decreto disciplina le modalità di accesso ai fondi per favorire la competitività del sistema. Non sono tantissimi soldi, perché le filiere strategiche sono, oltre all'automotive, anche l'agroindustria, il design, la moda e arredo, sistema a casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, treni, navi, aerei, industria aerospaziale, chimica e farmaceutica. Alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sarà riservato almeno il 40% di questi €500 milioni. Al di là di quello andiamo anche a analizzare la giornata di borsa, però come sempre 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, partiamo con le notizie in breve, dicevo della borsa, per quello che riguarda Milano meno 0,25% in questo momento, Francoforte meno 0,30 e poi Parigi meno 0,20 e Francoforte, l'ho detto, meno 0,30%, Londra invariata, Nasdaq più 0,30, Standard & Poor's meno 0,10, Dow Jones meno 0,61%. Allora, non ci sono grandi spunti in Europa, come avete l'ultima seduta di contrattazioni prima delle festività natalizie, che vedranno tutti i mercati europei fermi dal 24 al 26 dicembre. C'è una fiducia dei consumatori a dicembre che è peggiorata negli Stati Uniti, scusatemi, non l'avevo detto, mentre la fusione Honda-Nissan ha fatto salire la borsa di Tokyo, tant'è che il Nikkei oggi ha chiuso con un più 1,20%. Per cento, euro a 1,03 anche adesso, quindi si va verso quello che molti si attendono, cioè una parità di cambio euro-dollaro, che vorrebbe dire che cosa? Un po' di vantaggio in più per le nostre esportazioni rispetto a un livello di 1,1, banalmente 10% di vantaggio rispetto al livello di 1,1, e qualche vantaggio anche per il turismo, perché un dollaro più forte permette anche maggiore spesa. Chiaro è che questo però ha come controaltare il fatto che tutti i prodotti che paghiamo in dollari a partire dai prodotti energetici costeranno un po' di più. Dicevo dell'indice della fiducia americano, è sceso a 104 punti contro i 117 di novembre, nella fiducia dei consumatori c'era un'attesa di un indice un po' più, ben più alto, 113 punti. Per quello che riguarda le borse, sono ancora senza slancio, deluse dalle prospettive che ha anticipato la Federal Reserve la settimana scorsa, raffreddando tutte le attese di tagli importanti nel 2025. Tra i titoli segnalo, per quello che riguarda Milano, bene Amplifon più 2,82%, Inwit più 1,30%, e poi anche Leonardo che chiaramente più 0,74% grazie alle previsioni di aumento della spesa dei paesi NATO, poi STMicro Electronics più 0,65%, Prismian più 0,60%. Chi va non bene? Allora, da un lato Pirelli perde l'1%, oggi le banche sono deboline, Pop di Sondrio meno 1, Biper meno 0,80%, Intesa meno 0,50%, Monte dei Paschi meno 0,40%, Banco BPM invariato, Unicredit invariato anch'esso. Dicevo, negativa Pirelli dell'1%, Ferrari dell'1%, Iveco dello 0,90%, fuori dal mondo auto, e Moncler dello 0,75%, ma anche Stellantis perde lo 0,70%. Allora, segnalo una cosa che non metterò in classifica, anche se oggi non c'è la classifica, però quando parliamo di governance abbiamo sempre detto che poi le società private gestiscono loro e le remunerazioni, a patto però che non che poi questo non ricada sulla collettività. Cosa voglio dire? Che ci sono gli azionisti e le remunerazioni dei manager, dei top manager, vengono decise dagli azionisti, dal consiglio di amministrazione, che ne risponde agli azionisti, è un atto privato. Dopodiché quello che non vogliamo vedere è che questo ricada sulla collettività. Non mi riferisco all'Italia in questo caso, ma alla Svizzera, dove un rapporto della Commissione del Parlamento di Berna di 600 pagine ha individuato tra le cause del dissesto di Credit Suisse proprio gravi responsabilità gestionali dei suoi vertici, i quali, incuranti della difficile situazione dell'istituto, si sono distribuiti 39 miliardi di franchi di bonus, mentre Credit Suisse ne perdeva 34 di miliardi. E viene definito un vero e proprio saccheggio di cui nessuno ha pagato. È questo che non va bene. L'andazzo negativo si è manifestato senza che l'autorità politica ne fosse a conoscenza, di modo che non le viene attribuita alcuna colpa. Però l'associazione svizzera degli impiegati di banca non è d'accordo, perché dice: tutti vedevano che il Suisse si stava schiantando, i capitali uscivano a fiumi dai clienti preoccupati. E l'allora ministro delle finanze Maurer avvisò i suoi colleghi. E poi ricordiamo che Credit Suisse è stata salvata dall'allora rivale UBS, però te la dice lunga su, diciamo, anche la governance di un colosso come Credit Suisse. Andando invece agli altri mercati, oggi il petrolio è in calo dello 0,7%, WTI a $69 al barile, Brent a 72, meno 0,80, poco mossi i prezzi. Benzina self service ieri 1,757 euro, gasolio 1,658 euro. Il gas invece è più caro ad Amsterdam oggi rispetto a un anno fa, 45 euro il TTF, un anno fa era 34. E anche il prezzo dell'elettricità sul mercato lì, sul PUN, misurato dal PUN, è a 125 euro al megawattora, un anno fa era 100 euro al megawattora. E come abbiamo detto spesso, direi un mese circa, che i prezzi sia del gas si sono allineati a quelli di un anno fa, e quelli dell'elettricità invece sono mediamente un po' più alti di un anno fa. Segnalo l'appello sui principali quotidiani, visto che parliamo di energia, delle imprese, delle associazioni di imprenditori, consumatori, sindacati e anche Onlus, per salvare il settore idroelettrico italiano. I 4.800 impianti hanno prodotto energia elettrica, si legge nell'appello, pari al fabbisogno di 15 milioni di famiglie, con un valore di 2 miliardi di euro l'anno, con 12.000 lavoratori. Chiedono in particolare al governo di adottare con effetto immediato opportuni provvedimenti normativi, visto che l'obiettivo è di consentire all'idroelettrico italiano di sviluppare un potenziale di investimenti per circa 15 miliardi di euro, impedendo la partecipazione alle gare di operatori di paesi che non presentano reali condizioni di apertura e di accesso al mercato paragonabili a quelle italiane. E torniamo al fatto che tu puoi aprire le gare se c'è reciprocità, non è che le apri qui e non da te. Comunque, della fiducia dei consumatori americani abbiamo già detto, sotto le attese, anche gli ordinativi di beni durevoli calano più delle attese. Non voglio neanche citare Elon Musk, che critica la Fed che ha troppi dipendenti, mi sembra che insomma siano molte parole in libertà. Invece il PIL britannico rallenta, praticamente su base trimestrale ha fatto più 0,9%, e tra luglio e settembre è invariato sul trimestre precedente, il terzo trimestre, e c'è un'accusa al governo Labour, al governo laborista di Keir Starmer, da parte dell'opposizione. E la Francia alle 18.30 nominerà il nuovo governo, il governo Bayrou. Il PIL spagnolo invece nel terzo trimestre ha fatto bene, più 0,8%, e rispetto al trimestre precedente è più 3,3 rispetto a un anno prima. Segnalo che l'Italia ha fatto 0 sul trimestre precedente, e anche appunto la Gran Bretagna, ma la Spagna è in questo momento l'eccezione a livello europeo. La Commissione europea, dunque l'Unione europea, ha raggiunto i 300 miliardi come esborso complessivo del Recovery Plan, del PNRR. All'Italia nel frattempo è stata erogata la sesta rata da 8,7 miliardi, la Germania è giunta alla seconda rata da 13 miliardi e mezzo, al Portogallo la quinta rata da 3 miliardi, alla Repubblica Ceca la terza rata da 1 miliardo e 7, alla Romania una parte della seconda rata di soli 37 milioni, dicevo 8,7 miliardi erogati all'Italia. E il ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha detto che l'Italia sta lavorando per avere entro fine anno, per formalizzare entro fine anno anche la richiesta della settima rata che vale 18,3 miliardi. Restando sull'Italia, oggi c'è il dato Istat sull'export fuori dall'Europa a novembre, più 5,6% sul mese, più 0,4% sull'anno. Prima, sconvocata invece la seduta prevista per il 18 di oggi della Commissione Bilancio del Senato, si ripartirà venerdì. Una notizia che oggi trovate su Sole 24 Ore e riguarda gli Airbnb. I proprietari, per esempio, che nel centro storico di Firenze quest'anno sono passati dalla locazione turistica alla residenziale, hanno tempo fino al 30 dicembre per chiedere il ristoro dell'IMU, mentre a Bologna 2024 dal 4 dicembre c'è il limite al frazionamento degli immobili, non possono essere inferiori ai 50 metri quadri. Queste sono alcune delle ultime iniziative messe in campo dalle grandi città per regolare e limitare gli affitti brevi. Il tutto mentre continua a far discutere la circolare del Ministero degli Interni che ricorda ai locatari l'obbligo di identificazione de visu, quindi fisicamente, scusatemi, degli ospiti, con annesse iniziative locali di rimozione delle cassette portachiavi, le keybox. E poi incombe il CIN, il codice identificativo nazionale, entro il 1 gennaio devono dotarsi del CIN tutti i locatori. Per venerdì scorso era stato rilasciato al 75% delle 563.000 strutture registrate nella banca dati del Ministero. Allora, cambiamo tema, volevo fare un aggiornamento sul mondo auto e capire che cosa bolle in pentola, diciamo, tra Giappone e Italia, anche perché c'è anche tutto il tema degli aiuti annunciati dal ministro Russo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Mario Cianflone del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera.
Ti chiedo un commento abbastanza sintetico, da un lato sulla formalizzazione dell'operazione Honda Nissan, che dovrebbe includere anche le Mitsubishi Motors, già partecipata da Nissan, che ha un valore di mercato 58 miliardi, creerà il terzo gruppo mondiale dopo Toyota e Volkswagen, la più grande operazione da quando nel 2021 si fusero Fiat Chrysler con Peugeot Citroën, e dall'altro questi 500 milioni di incentivi alle imprese, che sia l'automotive, ma ci sono tanti di quelle filiere produttive in aggiunta all'automotive, che non ho capito quanto potranno servire. Mario.
Allora, prima di tutto è un'operazione di aggregazione nipponica in tutta giapponese, dove si vanno a costituire due poli, quello di Toyota con i brand controllati o semicontrollati Suzuki, Mazda e Subaru, dall'altro i brand che vi ho citato prima, quindi Honda, Nissan e Mitsubishi, ma due zoppi e mezzo non fanno un sistema sano. Di fronte hanno la sfida del software, che non hanno mai coperto, e la sfida dell'innovazione. Queste sono tutte case automobilistiche che hanno perso la spinta propulsiva dell'innovazione che avevano avuto anni fa. Nissan ha cambiato il mercato dell'auto con Qashqai e non l'ha più cambiato. Adesso hanno di fronte i partner cinesi e i partner cinesi, concorrenti cinesi e la ripresa del mercato americano, che per loro è strategico, ma stanno perdendo quota anche lì. Mm-hmm. Quindi non sarà né la prima né l'ultima delle grandi aggregazioni che vedremo. Bisognerà vedere se funzioneranno.
Eh sì, ma mi sembra la tendenza sia in atto. Veniamo invece a una cosa un po' più nostra, e cioè i 500 milioni del decreto che oggi ha firmato il ministro Urso. Va bene, incentivi alle imprese dell'automotive e delle altre filiere produttive, ma sono così tante, lo dico senza polemiche, ma le ho lette prima, che mi sembra che possano arrivare poco, nel senso che il 40% deve essere destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I settori però sono automotive, agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, treni, navi, aerei, industria aerospaziale, chimica e farmaceutica.
Mi sembra, non posso che concordare con quello che sostieni tu. Sono innanzitutto pochi soldi, e pochi soldi arriveranno all'automobile, all'automotive, tenendo conto che il mondo dell'auto vive a livelli di investimenti che sono enormi. Quando tanti anni fa Volkswagen sviluppò una piattaforma modulare, spese 30 miliardi, cioè l'entità della manovra finanziaria, quindi 500 milioni divisi per, mi sembra di averne contate 8, sì, filiere industriali.
C'è tutto il Made in Italy, sì, praticamente. C'è tutto,
c'è
il Made in Italy.
C'è tutto il Made in Italy, mi sembra che poi.
No, ma io poi voglio bene a tutto il Made in Italy, però è chiaro che anche la moda, lo sappiamo, il tessile, l'abbigliamento ha grossi problemi, il calzaturiero. Però lì sono più dovuti alla debole domanda, per non dire calo, in Cina, e ad aver alzato, come riconoscono molti operatori, da Andrea Guerra a Brunello Cucinelli, avere alzato molto molto i prezzi dopo il Covid, perché c'era molta domanda di tornare ad acquistare moda dopo essere stati chiusi in casa. Quindi è vero che c'è un grosso problema nel tessile, però lì sembra meno strutturale. Invece, Mario, quello dell'automotive e poi ha investimenti completamente diversi.
A livello di investimenti diversi ci vuole qualcosa di più strutturato, e probabilmente la cosa che serve urgentemente adesso, l'ha ricordato Luca De Meo nel suo ultimo intervento ieri come presidente di ACE, l'Associazione dei, sì, Costruttori Europei, perché da gennaio ci sarà la Callenius di Mercedes, ha rilanciato l'allarme sull'operatività delle multe per le emissioni,
che valgono quasi, potrebbero arrivare a 16 miliardi di euro, e hanno già bloccato la produzione di auto endotermiche per non sforare le quote, per, la dico male, ma per far capire.
Esattamente questo è il punto, tant'è che lo stesso De Meo ci aveva raccontato nell'ultimo salone dell'auto di Parigi che a rischio ci sono 2.8/3 milioni di autovetture che non verranno prodotte, e questo vuol dire una decina di fabbriche, oppure innalzare il prezzo delle termiche e le ibride per riequilibrare. Però è un gioco, sì, al massacro. È un gioco assolutamente,
sì, io non
al
ho visto qualche dichiarazione, sì, faremo il tavolo, non ho visto nessuno che abbia detto sospendiamo le multe per ora. Adesso speriamo che l'Europa si ravveda su questo, perché sarebbe un'altra botta nelle gambe è un settore che è già in estrema difficoltà. Comunque, auguri di buon Natale e buone festività anche a Mario Cianflone. Adesso qualcuno mi chiede quanto dura il programma oggi. Oggi dura un'ora, quindi finisce alle 18. Vado su meteo e pubblicità e poi le previsioni per l'anno prossimo, divise tra quelle del private equity, del banchiere di investimento Giovanni Tamburi, e quelle dell'astrologa Grazia Mirti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Di nuovo in diretta per questa ultima puntata prima della pausa natalizia di Focus Economia, il momento più atteso. Ragazzi, vedo già i messaggi, lo dico scherzando, non è che siamo, però è un momento molto atteso. Vorrei ricordare come siamo arrivati a invitare, oltre che uno dei più importanti private equity d'Italia, e mi riferisco a Giovanni Tamburi, presidente amministratore delegato da Tamburi Investment Partners, a fargli da controaltare, diciamo così, Grazia Mirti, una delle massime esperte di astrologia finanziaria, che pubblicò anni fa un libro con il Sole 24 Ore che si chiamava Investire con gli Astri. Vi arrivammo nel 2008, dopo che Goldman Sachs a giugno aveva previsto il petrolio a $240, a ottobre salta Lehman Brothers, il petrolio va a $30, qualcuno ci scrisse, beh, se è così, altro che manchi business, altro che far investire la scimmia come fanno Wall Street, è meglio affidarsi all'astrologia. E noi prendemmo alla lettera questa cosa, anche per scherzare un po', e diciamo va bene, allora sentiamo anche cosa prevede, cosa prevedono gli astri. Grazie quindi a Giovanni Tamburi, buonasera Tamburi, grazie a Grazia Mirti, ma non posso far partire questo approfondimento senza la sigla che ormai da 14 anni, ho perso il conto, 13 anni, 15 anni, accompagna l'appuntamento con l'anno che verrà. Salagadoola, metricaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Allora, come sempre, che cosa aveva detto Grazia Mirti l'anno scorso? Aveva detto che l'Italia, essendo nel segno di gemelli, avrebbe avuto un anno discretamente buono, che la Francia invece nel segno della Vergine e la luna nera, Lilith, nel segno della Vergine avrebbe avuto un brutto periodo, mi sembra che su questo ci abbia imbroccato, che le big tech avrebbero avuto un ottimo anno già dai primi mesi del 2024, anche qui mi sembra che ci siamo. Meno azzeccata, se mi permette Grazia Mirti, la previsione sul taglio dei tassi, era molto scettica l'anno scorso, invece i tassi sono stati tagliati, e come lo ricordo io le borse hanno un segno zodiacale. Quindi iniziamo da, come sempre Grazia Mirti, dalla previsione complessiva. L'OCSE stima per l'anno che sta per iniziare una crescita mondiale al 3,3%, 0,9% in Europa, 0,9% di crescita anche sull'Italia, 4,2% la Cina, 2,5% diciamo gli Stati Uniti. Che cosa invece, che indicazione arriva dagli astri?
E dagli astri arriva un'indicazione che tutti i più importanti pianeti cambieranno segno, quindi andiamo verso tempi nuovi inevitabilmente. Cambia segno il famoso Saturno, cambia segno Nettuno dopo 12 anni, cambia segno Urano dopo 7 anni, però sono ancora cambiamenti provvisori. Quindi per me il 2025 è un anno ponte verso a una nuova tipologia sia economica che finanziaria che avrà inizio e poi si perfezionerà nel 2026.
C'è un anno di transizione. Senta, per curiosità, ma Saturno dov'è che cambia segno? Dove entra Saturno?
Allora, adesso nei pesci entrerà in Ariete, dove resterà da maggio fino all'autunno e poi nel 2026 definitivamente in Ariete.
Ed è una brutta notizia per gli arieti, immagino?
Non è una brutta notizia, è una notizia di maturazione, di assunzione di responsabilità e anche di occasioni per mettersi alla prova, questo senz'altro. Però è sempre un segnale di maturazione interiore e di riflessione, che non è poi così nocivo.
Allora, Giovanni Tamburi, buonasera di nuovo. Lei che ha partecipazione in tantissime società, Alpitour, Amplifon, Digital Magic, Ferrari, ha avuto Hugo Boss, Moncler, Azimut come produttore di yacht, e condivide l'ipotesi che il 2025 sia un anno di transizione, anche previsioni macroeconomiche alla mano?
Direi di sì, sarà un anno di passaggio, sarà un anno di rallentamento ancora come il 2024, per cui non vedo nessuna ripresa, certamente non vivace, e per cui un anno di assestamento. Le aziende stanno facendo dei budget molto prudenti, per cui c'è chi fa il più 3 meno 3, c'è chi fa il più 5 meno 5, ma certamente mi convince abbastanza l'idea della transizione, perché comunque non si è risolto nulla degli aspetti negativi, non si è risolto nulla dal punto di vista della positività della ripresa. La Cina rimane quella che è, poi parleremo del mondo, ma comunque direi che è un anno di assestamento e di consolidamento.
Quindi senza grandi scossoni né in negativo né in positivo, capito bene Tamburi?
Esattamente.
Sì, anche perché la Cina, io adesso arrivo alle singole aree geografiche, sappiamo che nel 2024 ci sono stati due mega trend a livello macroeconomico: la crisi dell'automotive in Europa, in primis, e la debolezza ancora dei consumi cinesi, che ha portato, e le lo sa bene Tamburi, anche una crisi dei produttori di lusso, di moda, ma non solo, calzature, lusso, verso il mercato cinese, che erano molto esposti verso il mercato cinese. Ma allora andiamo sulle singole aree geografiche. Salagadoola, Milchigaboola, bibbidi-bobbidi. Allora, le aree geografiche, Mirti, le sintetizziamo in tre: Cina, Stati Uniti ed Europa. Cina.
Sì, Cina a partire da giugno c'è Giove che va in Cancro, quindi potrebbe avere una spinta, diciamo un miglioramento rispetto ai primi sei mesi dell'anno. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, secondo le famose previsioni di Louis McWhirter del 1938, piano piano ci avviciniamo a un periodo di minima come economia, che arriverà nel giro di due anni e mezzo, però pian piano si peggiora. E poi l'Europa, che in questo momento risente delle posizioni di alcuni pianeti che però si sposteranno, quindi io credo che l'Europa se la caverà, non che brillerà, se la caverà.
Ma quali pianeti si spostano, così lo dico, lo chiedo da europeo?
E soprattutto il fatto che Giove vada in Cancro, che potrà dare una mano da giugno, però pianeti come Saturno e come Nettuno sono ancora pesanti. E di conseguenza non ci sarà tutta questa euforia, sicuramente bisognerà, ecco, avere...
Visto che sto facendo le aree geografiche, mi dice anche l'Italia?
L'Italia ha un oroscopo gemelli e Giove è ancora nel segno dei gemelli, quindi diciamo che a livello internazionale c'è un certo rispetto, eccetera. Poi le problematiche, la mia idea è che potranno con Giove in Cancro risolversi quei problemi di immigrazione a livello europeo che non sono mai stati affrontati sostanzialmente.
Ma è vero che la NATO ha molti pianeti in Ariete e Saturno entra in Ariete, non è una vera notizia per la NATO?
Sì, è vero, però ne avvertirà la fortezza soprattutto nel 2026. Comunque non va verso un buon periodo, sicuramente. Può darsi che anche le nuove idee di Trump ci mettano lo zampino, sicuramente.
Quindi Cina potrebbe avere qualche miglioramento secondo gli astri da metà anno, Stati Uniti invece sono entrati in un periodo che porterà a un declino, a un calo, soprattutto entro due anni, meglio per l'Italia e non benissimo per la NATO. A questo punto mi dica anche Germania e Francia, che sono i due problemi.
Germania,
ma che segno ha la Francia e che segno ha la Germania?
Allora, la Francia sicuramente vergine, e quindi in questo momento con Saturno e Nettuno in Pesci veramente mal piazzata. E invece la Germania è tradizionalmente Ariete, e quindi l'arrivo di Saturno nell'Ariete peggiorerà la situazione della Germania sicuramente. Quindi non c'è grande chance.
Quindi né su Francia né su Germania.
No.
Allora, Giovanni Tamburi, abbiamo visto le previsioni mondiali, l'anno di transizione. Anche a lei chiedo attese, visto che i gruppi in cui lei ha partecipazioni lavorano, alcuni di questi molto sui mercati esteri, direi quasi tutti, e alcuni di questi molto anche sulla Cina. Cina, Stati Uniti, Europa.
Ma innanzitutto sulla Cina va sfatato il fatto che sia in grande crisi, come tanti media a volte dicono, perché quest'anno chiuderà con un PIL in incremento fra il 4,7% e il 5%, per cui è una nazione che continua ad andare alla grandissima. Continua comunque a consumare, continua a investire, ci sono stati questi piani di stimolo che hanno aiutato molto e probabilmente man mano che andrà avanti l'economia ne faranno ancora, per cui il dirigismo che c'è lì aiuta l'economia sicuramente. Riguardo al cenno che è stato fatto sul lusso, Sappiamo che è stata varata questa normativa sul luxury shame, cioè vergognatevi voi che avete le cose di lusso addosso, e per cui non è tanto un effetto dei consumi quanto un effetto della politica che tende a condannare e guarda male chi si mette addosso delle cose di lusso. Secondo me la Cina continuerà con il suo 5%, se poi sarà il 4, il 4,5, secondo me cambia poco, però continuerà a essere una nazione trainante per tutto il mondo, anche perché se non ci fosse la domanda della Cina, metà del mondo avrebbe dei problemi.
Stati Uniti e Europa?
Allora, Stati Uniti secondo me andranno bene, perché Trump darà una scossa molto forte, perché comunque fa parte della sua politica, e soprattutto Trump sarà molto giudicato nei primi mesi, per cui lui darà spinte all'economia americana molto forti, forse anche un po' irrazionali, a scapito di quello che può succedere all'estero. Per cui io vedo che per i primi mesi del 2025 gli Stati Uniti avranno una bellissima ripresa, aumenteranno consumi, investimenti, eccetera. Questo purtroppo sarà un po' negativo per noi, perché al di là della questione dazi, certamente le aziende privilegeranno il fatturato lì, stare lì, la delocalizzazione. Stiamo assistendo a tantissime aziende europee che stanno delocalizzandosi negli Stati Uniti, perché tutte vedono il futuro più sereno lì, per cui io vedo un 25 molto buono per gli Stati Uniti. Poi può essere che abbia ragione grazie a Mirti, che c'era un po' di rallentamento, ma secondo me lo vedo più nel 26 o magari anche dopo, ma di questi tempi far previsioni lunghe è proprio da cialtroni.
No, o da cialtroni o da astrologi, diciamo così, perché...
astrologi è un'altra cosa, dal mio punto di vista...
Ma io sono d'accordo con lei che tutti quelli che... Ma non vedo più i grandi gruppi che fanno, l'ho già detta sta cosa, una volta i grandi gruppi quando facevano la convention, facevano i piani industriali a 5-10 anni, adesso li fanno a 2, e lo sa anche lei Tamburi, il secondo è scritto sull'acqua, per non dire un'altra parola, perché chi può immaginare oltre il 26... Allora, fermiamoci un attimo per il traffico, poi vorrei fare le previsioni sulle borse e sui singoli personaggi anche politici. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, grazie a Mirti. Le borse, dicevo, l'analisi insomma, economica e finanziaria dice sì, bene, le borse complessivamente hanno avuto anche un 2024 buono, più che buono, non come il 2023, ma Milano ha fatto un più 11% circa, manca ancora qualche giorno, Londra un più 4, Francoforte un più 20, Parigi meno 3,3, ma il Dow Jones ha fatto un più 12 ad ora, e il Nasdaq un più 25%. E si dice sì, attenzione che però i prezzi dei colossi high tech sono molto molto alti, qualcuno parla di bolla. Allora, che cosa prevedono gli astri sulle borse, visto che anche le borse hanno un loro segno zodiacale?
Secondo me i primi mesi dell'anno saranno ancora sull'onda del 2025, poi ci sarà un momento di arresto che potrebbe verificarsi intorno a fine aprile, maggio, inizio giugno, dopodiché però c'è un recupero e poi un'altra zona di ostacolo che potrebbe aversi a fine settembre e ottobre, a fine anno molto vivace.
Questo per tutte le borse o più Wall Street rispetto all'Europa?
Ma io direi più Wall Street.
Perché Wall Street ha segno Toro, se non ricordo male, giusto?
Sì, e anche Londra. E anche
e Milano
Tokyo.
Che segno ha, che me lo dimentico ogni volta?
Acquario.
E quindi complessivamente un buon anno anche nel 2025 con alti e bassi, ma ho capito bene Mirti?
Sì, senza grandi exploit, ecco, direi un andamento accettabile senza meraviglie.
Allora Giovanni Tamburi, lei che in borsa oltre che investire è anche quotato in borsa a Milano, le previsioni su Wall Street, c'è o non c'è secondo lei una bolla sui tecnologici e prezzi molto molto alti, e l'Europa dopo, ripeto, un altro anno 2024 comunque di crescita in molte borse a doppia cifra?
La bolla sui titoli tecnologici e in particolare sui famosi Magnifici 7 c'è certamente, perché sono valutati troppo e prima o poi dovrebbero scendere, però questo prima o poi non avviene mai, nel senso che questa cosa la diciamo da tempo, dello Standard & Poor's ci sono 493 titoli che vanno così così e 7 titoli che tirano sugli indici, per cui il 12% di Wall Street è basato essenzialmente sull'andamento dei 7 famosi titoli, per cui la logica dice che dovrebbe esserci un ridimensionamento di quei titoli lì che tireranno giù gli indici, però probabilmente non è detto che quel titolo che andrà giù della tecnologia potrà corrispondere a un andar giù anche dei titoli di media e anche di grande capitalizzazione, certamente delle piccole, che sono stati penalizzati in Europa e negli Stati Uniti per tutto il 2024.
Quindi le dice attenzione, perché la bolla noi la vediamo sui titoli tecnologici, però potrebbe, ho capito bene, potrebbe essere che a quel punto sì, i tecnologici abbiano una correzione, ma a vantaggio di titoli che sono rimasti più fuori, diciamo, dai riflettori?
Esattamente, anche perché il cittadino americano durante il Covid ha avuto 7 trilioni di dollari in regalo e non li ha ancora spesi tutti.
7 mila miliardi.
70%, esatto, 7 mila miliardi. Più del 70% degli americani investono in borsa, per cui c'è una situazione completamente diversa da quella che c'è in Europa, sicuramente in Italia, qui c'è grandissima propensione. Se il famoso turnaround degli indici stabilirà che noi vedremo dei titoli grandi che scendono e titoli medi che salgono, sarà tutto molto sano.
Ok, quindi ho capito, una rotazione sana.
Una rotazione sana.
Una rotazione sana. Salagadoola, metricaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Oh, veniamo alla penultima domanda, perché l'ultima è quella fondamentale, e andiamo all'elemento anche politico, perché questo è più, intuitivo. I leader politici hanno un loro segno zodiacale come tutti gli esseri umani. Allora, grazie a Mirti. Vorrei partire da Macron. Scholz non lo prende in considerazione perché è dimissionario. Andiamo a Macron, cos'è, un sagittario?
Sì, è un sagittario che però è avversato da Giove, che rappresenta l'autorità, fino a giugno inoltrato, e poi soprattutto, come Salvini in Italia, ha una immagine rappresentata dalla luna Toro, che ha subito dei brutti passaggi nell'ultimo anno, e quindi la sua popolarità per conseguenza è calata moltissimo e un po' sul viale del tramonto, anche astrologicamente.
Ma anche Salvini sagittario? Chiedo.
No, Salvini è pesci, quindi è ancora peggio piazzato, perché anche Saturno nel segno dei pesci, no, oltre a avere altre cose, ma l'abbiamo già visto durante l'anno che le cose non sono andate bene.
No, adesso mi sega le gambe, ma non per Salvini, per carità, adesso, perché io, come era l'ultima domanda, sono sagittario con l'ascendente in pesci, no, ho già capito come, però gliela chiedo dopo. Senta, Giorgia Meloni e Elie Schlein.
Sì, Giorgia Meloni, lei è una capricorno coriacea, però non inizia bene l'anno, continuerà a lottare come fa sempre, anche appassionatamente, almeno fino ad aprile, e anche poi i mesi prima dell'estate sono ancora faticosi, poi si riprenderà e andrà avanti e indietro come al solito, però grandi diciamo cadute non mi pare di vederne. Invece per quanto riguarda la Schlein, la mia impressione è che durerà ancora, farà molta
che segno
fatica.
Ha la Schlein? Non lo so.
Toro. Toro farà molta fatica per queste alleanze e poi deciderà di cambiare mestiere, secondo me, nel giro di un anno e mezzo. Questa è una mia idea, ma magari poi sbaglio.
L'idea degli astri, per carità, nessuno sta dando nessuna indicazione agli Schlein, ma ci mancherebbe.
No, ci mancherebbe.
La colpa
altro.
È degli astri. Allora, chiaramente non posso chiedere a Giovanni Tamburi la previsione astrologica sui singoli leader politici, però le chiedo un'altra cosa, Tamburi. Dal punto di vista economico, ma in questo caso anche politico, viene detto da più parti, beh, l'Italia si sta parzialmente avvantaggiando, perché bisogna stare attenti che poi noi siamo abbiamo in Germania e Francia i primi mercati di export, di una stabilità politica che altri paesi non hanno.
Esattamente.
Quindi anche lei vede, diciamo, una tenuta del governo da questo punto di vista abbastanza indiscussa?
Assolutamente sì, io mi occupo poco e niente di politica, per cui anche su questa domanda so dire poco, ma comunque certamente non si vede all'orizzonte nessun cambiamento, o perlomeno non si vede nessun cambiamento che possa incidere sull'economia, sulle imprese, sulle aziende, anzi magari ci fosse qualche provvedimento del governo pro imprese, pro risparmio, pro mercati, che sono tra le cose che mancano in questa politica del governo in questo periodo.
Oh, l'ultima parte, l'ultima domanda, la più delicata di tutte, riguarda me e Giovanni Tamburi. Purtroppo, grazie a Mitty, un po' me l'ha già spoilerata. Io sono Sagittario, ascendente Pesci. Tamburi, se non ricordo male, Toro, questa volta lo so anch'io. Lo so che c'è un po' di conflitto di interessi, ma è inutile che mi scriviate il vostro signor zodiacale, non è che posso fare tutto l'anno astrologico. Come va in conflitto di interessi? Sagittario, ho già capito che non è un gran anno, no?
Sagittario direi che non è un anno eccezionale, ma dall'estate ci tiriamo su, perché anch'io sono Sagittario, quindi diciamo che non è stata un'estate brillante e adesso cerchiamo di rimettere a posto i cocci, e poi il nuovo anno ci porterà comunque il supporto di Saturno, che non è affatto da trascurare. Per quanto riguarda il Toro, ha avuto grandi passaggi negli ultimi anni, continuerà ad essere supportato per i redditi e per gli incentivi di lavoro anche nel nuovo anno, con qualche tempestina autunnale, come sempre fa il Toro, che sta meglio in primavera.
E invece a Giovanni Tamburi, come sempre nel concludere, chiedo che cosa Tamburi la più sorpresa dell'anno che ci stiamo lasciando alle spalle rispetto alle previsioni sue a fine del 2023, sorpreso in negativo, sorpreso in positivo o magari nulla, diciamo.
Beh, questo crollo del settore auto all'economia mondiale ha fatto molto male, e per cui, per quanto si pensasse che la transizione energetica verso l'elettrico avrebbe cambiato un po' i connotati del mercato, effettivamente nessuno immaginava i licenziamenti a decine di migliaia in Germania, la situazione di Stellantis, eccetera, eccetera. Cioè, la vera sorpresa sul mondo economico-industriale è stata quella, secondo me.
E io sono assolutamente d'accordo con Giovanni Tamburi, non che valga qualcosa, però anch'io penso che nessuno fosse in grado di prevedere, nessuno abbia previsto, soprattutto una frenata e una crisi così brusca, che sembra quasi strutturale, di un settore così importante come quello dell'automotive. Allora, grazie, tralascio, guardate chi mi scrive, alcuni hanno preso nota, altri dicono ma che roba è, oh, la radio è libera veramente, uno se vuole non ascolta, ma io auguro buon Natale intanto a tutti voi in ascolto, a Grazia Mirti e a Giovanni Tamburi, poi andremo a verificare come sempre che cosa è stato detto, a Livia Caivano, Daniele Brunetti e al mitico Gianluca Papa, che se c'è ancora batta un colpo, e chiaramente Anna Riva. Allora, grazie, buon Natale a tutti gli ascoltatori, Focus Economia torna dopo la pausa natalizia e poi chiaramente con alcune puntate speciali con il meglio di e con i temi più importanti dell'anno, e poi da palinsesto all'inizio del 2025.